urgenza.
La prego, la prego, mi salvi! Mi salvi, sto per venire a prendermi! Aiuto! Aiuto!
Ehi, lo sai che sta per cominciare la puntatina di Radio 9? La radio studentesca del liceo di Mendrisio, stagione 2018-2019.
Ma chi parla?
Lo saprai, ascolta la radio, saprai ben presto chi sono. Potrai pure venire da me. In ogni caso, non perderti neanche un minuto. So dove abiti.
Io ho sempre paura quando c'è questa sigla. Ho veramente paura ogni volta perché mi inquieta. Anche a te, Pu?
Sì, un po' sì, in effetti.
Beh, io direi ciao a tutti, radioascoltatori, e ci scusiamo innanzitutto per il leggero ritardo di circa 20 minuti. Ma niente di che, è perché abbiamo avuto un paio di problemi tecnici, dato che la nostra regia non è quella di solito, tranne per Armando, che salutiamo. Ciao Armando, grazie per la tua pazienza e... E sì, ringraziamo Armando, ma anche Filippo, che dalla regia non cerca di parlare, ma non si riesce.
Esatto.
Per quale motivo?
Perché gli dèi del microfono l'hanno mutato e hanno fatto niente, anche bene.
Adesso, da quello che ho capito, dovrebbe sentirmi. Cioè, mi si sente?
Sì,
mi si sente? Mi si sente?
Anche troppo. Io non...
Dicono che mi ci si sente. Ah, non so neanche più parlare l'italiano. Quindi, perfetto, sì, un ciao, un grandissimo benvenuto a questa puntatina anche da parte mia. Mi scuso anche io per il ritardo che abbiamo accumulato, purtroppo. Ci sono stati dei piccoli problemi con il nostro computer. Detto questo, siamo tornati in una puntatina, l'ultima prima di Natale, Dario, l'ultima prima di Natale. Sono qua noi tre, purtroppo, con anche Armando e Regia, che prendo l'occasione anche io per salutare. E niente, essendo qua tutti insieme a parlare, un po' a divertirci, ne vedremo delle belle, insomma, in questa puntatina. Magari facci qualche spoiler, Dario.
Ne sentiremo delle belle,
vorresti sentiremo dire. Scusa, ormai sono abituato, sai, con la televisione, che viene sempre sotto casa mia, sai. Ormai sono una star famosa, io sono un famosissimo chitarrista, viene sempre sotto casa mia, e tipo, ne vedremo delle belle.
Ah, oh, a Jimi Hendrix dei poveri.
Lo so, sono Jimi Hendrix dei poveri, che vabbè, non ha neanche tanto pubblico.
Esattamente. Comunque, scusate per il ritardo di nuovo, ma ci faremo perdonare, perché oggi è una puntatina bella lunga con un sacco di cose di cui parlare, e vi terremo compagnia per circa un'oretta e mezza, dai, sì, più o meno.
Direi subito allora di lanciare la prima canzone, che è Bad Liar dei Imagine Dragons. Buon ascolto.
My dear, it's been a difficult year. Terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a bloodless year. I'm a tears. Trust me, darling.
Bad Liar, Imagine Dragons. E Dario, ti voglio fare una bella domanda. Allora, cosa succede alla fine dell'anno, oltre a Capodanno e a Natale?
Escono tutte le statistiche.
Cacchio, ma sei un genio. Pensavo che fosse una domanda a trabocchetto, però mi hai davvero stupito in realtà. Escono tutte le statistiche, ma di chi? Cioè, in generale escono tutte le statistiche dell'anno, ma in generale dei motori di ricerca, come per esempio Google. Infatti, sono appena uscite, diciamo, queste... le top 10 di Google, insomma, le top 10.
In Italia.
In Italia, sì, vabbè, in Svizzera, insomma. Vabbè, insomma, continuando. Sono uscite le top 10 in Italia delle parole più cercate e delle, insomma, delle ricette anche più cercate, di un sacco di cose, perché Google vuole
giallo
fare...
Giallo zafferano for life.
Sì, esatto.
Secondo me gli svizzeri tedeschi hanno cercato come fare la pasta su giallo zafferano. Controlla se c'è magari il primo risultato.
Non lo so, qua non lo vedo, ma poi...
Svizzera è... interna, cerca categoria Svizzera interna, secondo me esce.
No. Google.ch slash...
slash giallo zafferano, fammi vedere come si fa la pasta.
Non lo so, perché le classifiche sono delle ricerche Google, mica delle ricerche di giallo zafferano.
Vabbè, fa niente, cercheranno beh, come fare la pasta giallo zafferano, non so. È molto interessante, però Dario, magari tu che comunque ti appassioni sempre a tutti i temi che noi trattiamo in puntatina, tu sei sempre lì a ricercare, che uomo di ricerca, che uomo colto che sei, Dario. Però illustraci, apri la nostra mente.
Io posso parlarvi delle 10 parole più ricercate in Italia. Cominciamo con la prima, che sono i mondiali.
Sì, ci piace molto il calcio.
Giustamente perché calcio.
Sì, sì.
Ci sono stati
i mondiali quest'anno, esatto.
Esatto.
Sì, peccato che noi non ci siamo, cioè ci hanno eliminato pure.
Quindi... gli italiani.
Sì, vabbè, ok, io parlo da comasco, quindi ok. Poi la seconda, Sergio Marchionne, un altro, purtroppo è morto, il dirigente della Fiat, che purtroppo è morto, che l'ha fatta risorgere dalle ceneri dopo una crisi nera, davvero, ha fatto risorgere questa grande azienda di automobili italiane. Poi,
se non sbaglio, è morto a fine luglio, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che sia morto inizio agosto, forse.
Sì.
Fine luglio, inizio agosto.
Sì, più o meno in quel periodo.
Il 29, se non sbaglio.
29 luglio, sì, esatto, forse era il 29 luglio, intorno a quella data lì. Infatti mi ricordo che tutti mi trovavo in Italia in quel periodo e niente, tutti i telegiornali, tutti i radiogiornali, qualunque cosa diceva addio Sergio Marchionne.
Tra l'altro, se non mi sbaglio, lui viveva in Svizzera quando è morto.
Lui, se non sbaglio, a Ginevra.
Lui è morto a Zurigo, nell'ospedale.
Lui è morto a Zurigo, sì, sì.
Il 25 di luglio.
Tra l'altro, naturalizzato canadese. Cavolo, questo non lo sapevo.
Ma io avevo letto qualcosa quando era successo, cioè quando è successo questo fatto. Avevo letto qualcosa. Sì, aveva un sacco di nazionalità. Era mezzo svizzero, mezzo canadese, mezzo italiano, mezzo. Era un po' di tutto. Poi abitava a Torino, se non sbaglio, a Torino. Abitava lì proprio vicino allo stabile della Fiat, lì vicino. Interessante la sua storia. Se avete voglia e tempo per dedicare,
sì,
l'unica
cosa,
leggete la sua storia.
L'unica cosa è che stiamo parlando da 5 minuti di Fabio Marchionne, che è il secondo risultato, e dobbiamo un attimo andare avanti, ragazzi.
Sì, allora, come al terzo posto c'è Cristiano Ronaldo. Chissà per quale motivo.
Ci piace il calcio, parte 2.
Però non ha vinto il pallone d'oro Cristiano
quest'anno
Ronaldo.
No,
quest'anno
non
ha vinto Griezmann.
Modric.
Quasi.
La Croazia.
Il che mi dà ancora più fastidio e mi dà ancora più sconforto, perché io purtroppo sono interista e saprete le vicende
ormai
tra Modric e l'Inter. Purtroppo io ho ancora questo sogno, ma vediamo col Real.
E vabbè, vedremo poi più avanti come si evolverà la situazione.
Poi Fabrizio Frizzi, questo non so esattamente.
Lui era un presentatore televisivo degli anni 90-2000 che è morto anche lui.
Ah, vabbè, tutti morti quest'anno.
Poi al quinto posto c'è Grande Fratello.
Ai, ai, ai.
Grande Fratello VIP. Nel Grande Fratello VIP,
qui è
io sono nella quarta puntata. Non so se sai, i VIP più famosi nella quarta puntata, io ero lì dentro.
Vabbè.
No, non è vero, io lo guardavo. No, non è vero, non guardo quei programmi del cavolo. Comunque andiamo avanti.
Qua abbiamo un dissing. Abbiamo un dissing. Attenzione al Grande Fratello, ma continuiamo.
Con lo sciacquone. Anche lo sciacquone ci fa capire quanto sia un programma molto, molto acculturato.
Esattamente. E hanno fatto anche la top 10 di cosa significa. Cioè,
puntini,
nel senso,
puntini.
Cosa significa puntini, puntini, puntini? Punto di domanda. Cioè, scritto proprio così, eh? Allora, quindi, cosa significa sessista? Cosa significa ipovedente? Cosa significa LOL? LOL, per chi non lo sapesse, è un acronimo che sta per Laughing Out Loud, che vuol dire...
Lots of Love.
Lots of love. Lots of love?
Sì, non lo sapevi. Se, vuol dire anche quello.
Come anche il simbolo delle corna. Si potrebbe dire I love you. Nel senso, sono tutti quei simboli e quelle parole un po' strane. Cioè, ho aperto la mente ad Aro. Adesso da tutte a fare le corna. Tutte.
Poi, come al quarto posto c'è il filantropo.
C'è filantropo. Al quinto
cosa vuol dire filantropo?
Filantropo, allora, vuol dire.
Sentiamo l'intellettuale.
Qua ci starebbe bene l'aria sulla quarta corda di Bach, tipo... Attenzione, attenzione, sta andando a prenderla, sta andando a prenderla. Comunque, filantropo, più o meno, è una persona... Aspetta, 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 mi viene. È una persona che spende grosse cifre di denaro, insomma, grosse cifre di denaro, ragazzi. Questa cosa è fantastica. Spende grosse somme di denaro, si impegna per migliorare, cioè per lo sviluppo dell'umanità, per migliorare le condizioni di vita dell'umanità e per assicurare un futuro prospero a tutti, senza volere nulla in cambio, quindi...
Tipo Michael Jackson?
Credo. Aspetta. Eccola qua, è arrivata.
Ora puoi dirlo con un tono un po' più...
Un po' più intellettuale, sì, da persona acculturata.
Ma visto che io non lo so esattamente cosa significa filantropo, chiederei al signor Dario di aprire la pagina di Wikipedia e farmi leggere da lì. Grazie.
Non c'è la definizione su Wikipedia.
Il filantropo è il sostenitore della filantropia. Dal Corriere della Sera Dizionari, il Sabatini Coletti, il filantropo è il sostenitore della filantropia e estensione chi aiuta concretamente il prossimo, il sinonimo di benefattore.
Bravissimo. Anche
grazie per mille, oggi. Perfetto, abbiamo finito l'intervento culturale, direi di andare avanti con la nostra, com'è che si, con la nostra top 10.
Con la nostra top 10. Al numero 5, scopofobia. Scopofobia non lo so esattamente,
ecco, questo potrebbe sembrare qualcosa di perverso, ma non lo è, ragazzi, non lo è.
Cos'è la scopofobia? Non lo so.
È la paura di mostrarsi di mostrare le proprie nudità agli altri.
Ma tutti allora lo siamo, cioè penso che comunque
i nudisti non lo sono.
Ma allora sì, insomma, vabbè, c'è una differenza credo tra pudore e scopofobia, nel senso che non credo che ti prendi uno spavento tipo ah! Se ti vedono, non so, cioè nel senso, probabilmente io l'avrei. Comunque, andando avanti, sesto termine, impeachment. Impeachment è
Non sai cos'è l'impeachment?
Sì, l'impeachment è quando...
Vogliamo un'altra sessione di intellettuali?
Sì, tu intanto comincia ad aprire Wikipedia, va, che è meglio. No,
non sai veramente cosa vuol dire impeachment?
Sì, so cosa vuol dire impeachment, però lo spiegherei male, quindi eccolo, ci risiamo. Benvenuti a tutti all'Angolo della Cultura con Federico Treucci. L'impeachment nel diritto anglosassone è il procedimento di accusa contro un altro funzionario o un uomo politico, in parte il capo dello Stato. Aspetta. Sospettato.
Non so neanche più leggere.
Esatto, non so neanche più leggere. Sospettato di aver violato la legge nell'esercizio delle proprie funzioni. Per esempio, non mi viene in mente un altro esempio. Il momento cultura finisce qua. Vi
grazie,
auguro.
Noi ci rivediamo insieme a Federico Tronci e a Alberto Angela a Pompei per la 18ª puntata Scopriamo Pompei questa notte. Detto questo, direi di andare avanti con la nostra top 10.
Ok, numero 7, Eschere. Avrete ovviamente sentito, se siete fan della trap, avete ovviamente sentito questa parola, questo neologismo, Eschere. Il termine nasce in realtà, almeno io sapevo che nascesse, da let's get it. Sarebbe prendiamolo, arriviamoci, otteniamolo, insomma. Quindi non lo so.
Facciamoli, riferendosi ai soldi.
Ah, riferendosi ai soldi, quindi, beh, ovvio. Tra l'altro, termine coniato da, se non mi sbaglio, Lil Pump. L'ho visto il video quando lo faceva. Praticamente era in macchina e ad un certo punto, a casissimo, perché solo lui riesce a fare ste robe in realtà, ha aperto il finestrino, ha preso la sua Glock o la sua pistola in generale, ha urlato Eschere e ha sparato tre volte fuori dal finestrino. Un genio, ragazzi, un genio.
Quasi intelligente, quasi quanto una montagna. direi, al quoziente intellettivo di una montagna.
Il quoziente intellettivo di una banana.
Esatto, andiamo avanti Dario, che qua stiamo un po' degenerando.
Come ottava parola c'è Brexit, per ovvi motivi.
Tutti sanno cos'è la Brexit, se non lo sapete è l'uscita, diciamo, della Gran Bretagna
Dall'Unione Europea.
E deriva
Brexit.
Britain exit,
yes.
C'è il gioco di parole.
E poi c'è ministro senza portafoglio.
No, prima c'è cherofobia.
Ah giusto.
Prima c'è cherofobia.
Va bene, sempre molto interessante.
Cherofobia è la paura di essere felici, se non sbaglio.
La paura di essere felici.
Sì, è qualcosa di stranissimo. E da quello che so c'è...
Il momento della cultura, Dario, stai zitto. Perché questo è il mio momento. L'avversione alla felicità, chiamata anche cherofobia o paura della felicità, rappresenta un atteggiamento per cui gli individui evitano deliberatamente le esperienze che evocano emozioni positive o di gioia.
Paura di essere felici.
Stai zitto, Dario. Non lo stai facendo nel tono corretto. No, aspetta, cos'è successo? No, no! Era il mio momento, no! Oh.
Vabbè, ne ho avuti fin troppi di momento in questo intervento. Direi di concludere in fretta questo intervento per poi mandare una canzone che stiamo
no,
un po'
voglio di... dire no, l'ultima scusa. Parola, ministro senza portafoglio.
Ministro senza portafoglio. Posso mandare la canzone adesso?
Mandiamo una bellissima canzone di Natale.
Allora, la vuoi presentare tu?
Dai, sì, presentala.
Happy Christmas, no, anzi, Last Christmas degli Wham.
Chi è che non la conosce questa canzone? Buon ascolto.
Buon ascolto.
Che ritmi coinvolgenti. Pa 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 pa.
Special.
ragazzi, mancano solo 5 giorni a Natale. Mancano 5 giorni a quel magico momento chiamato Natale.
Sì.
Siete contenti di questo?
Che bello.
Cioè, cos'è questo entusiasmo?
Non ti piace il Natale? Dai.
Non lo so. Cioè, ogni anno che passa perdo...
anni di vita.
Ma va! Ma cavolo, che strano. Vabbè, comunque. No, davvero, no, non sto scherzando. Ogni anno che passa, non so perché, ma sono sempre meno emozionato per la venuta del Natale, in realtà. E sempre più emozionato per la venuta del mio compleanno.
Lo sai che nel 71 è finita la guerra in Vietnam?
Cosa c'entra? Questo di palo in frasca proprio. Ma dai, parliamo.
Lo sai
così.
Che una volta ho vomitato? No, non so, stavano dicendo cose a caso, quindi...
No, non era a caso, era riguardante questo...
Lo sapete che i cavalli non possono vomitare?
No, non mi interessa, e adesso parliamo di altro. Dario, magari parlaci un po' del Natale.
No, non vi parlo di Natale, vi... Come parlo no? Di una canzone famosissima di Natale.
Allora parlaci di...
Perché
una canzone
tutti conoscono questa...
Va bene, dai, va bene lo stesso.
Tutti okay. Conoscono questa canzone, ma non ne sanno veramente la storia che ci sta dietro.
Di che canzone parliamo, Dario?
Parliamo di Happy...
Happy Christmas.
No, John Lennon.
Happy Xmas. Va bene, ok. Happy...
E come sottotitolo si chiama?
War is Over. Perché ovviamente nel 71 è finita la guerra del Vietnam. E quindi chi l'ha scritta questa canzone se non John Lennon? E anche in realtà anche la sua moglie o fidanzata,
Yoko Ono.
Yes. Yoko Ono, esattamente. Perché questa canzone? Questa canzone non era... Credo che non fosse nata esattamente come canzone di Natale. Credo che fosse nata come canzone contro la guerra del Vietnam. E poi soltanto dopo si è arrivata al successo. Ma non per questo, ma perché come canzone di Natale. Perché, è stata incisa il 28 e il 29 ottobre. Quindi non vicinissimo a Natale. Cioè, insomma, sì, lì vicino.
I tempi di pubblicazione non erano così veloci come i nostri.
Sì, esattamente.
E beh, oggi vi registri una canzone in studio, domani la registri oggi, domani già su tutti i social. Sì, beh, tutti i social non direi, su tutti i distributori multimediali.
Sì, esatto.
Perché, e poi ricordatevi, escono sempre di venerdì, tutti gli album e tutte le canzoni escono sempre di venerdì. È vero, sì, Dario, te lo chiederai, ti sarei stupito, ma tutti escono di venerdì. Non si sa bene per quale strano motivo, ma tutte le canzoni escono di venerdì, tutti gli album escono di venerdì. Salutiamo la nostra professoressa che ci ha salutato, la professoressa Stam. E niente, continuiamo con l'argomento. Dario, parlaci un po' di altro.
Sì, il brano viene spesso accreditato alla Yoko Plastic Ono Band, che è la band di Yoko,
di Yoko Ono, sì.
E John.
Ah, anche di John?
Sì, sì, entrambi.
Questo non lo sapevo.
E invece non è proprio di loro, ma proprio di John Lennon e Yoko Ono, non della loro band.
Cioè, proprio così, hanno fatto un'uscita stilistica, insomma.
Sì, è un po' strana come roba. E nel brano si sente, verso la fine, se non sbaglio, un coretto che è del Harlem Community Choir.
Choir. Ecco, che essere OS inglese a volte aiuta, ecco, insomma.
Ed è stato prima pubblicato negli Stati Uniti il 6 di dicembre del 71, mentre successiva un anno dopo, nel 72...
In Europa.
Esatto,
in Europa.
Quindi ci hanno messo un anno per arrivare qui in Europa questa,
sì,
canzone.
Esatto.
Vabbè, ormai i tempi di pubblicazione non erano quelli di adesso, anche un tempo, perché una volta non esistevano i distributori multimediali, ma dovevano proprio arrivare il vinile piuttosto che il CD proprio dell'artista, del brano. Quindi nel senso ci metteva anche un po' la spedizione. Un anno, vabbè, forse un po' esagerato, però comunque dopo il riscontrato successo che ha fatto negli Stati Uniti, non so neanche più parlare, sì, Dario, non guardarmi così, il congiuntivo per me è ancora un mistero.
No, voglio aggiungere una cosa, il fatto che non è che è arrivato proprio fisicamente dall'America, ma qui sono arrivati i cosi per poi stamparli qui.
Ah, sono arrivati gli negativi.
Le matrici,
ecco.
E lo sapevate che all'inizio del brano sembra che la Lennon e la Ono, quindi due coniugi, insomma, abbiano augurato un buon Natale ai loro due figli, che si chiamano rispettivamente Julian e Kyoko. Che strano nome, Kyoko.
È giapponese.
Sì, vabbè, ok, quello l'avevo anche capito, sì. Però, insomma, per un europeo non è esattamente, ovviamente. Però purtroppo all'epoca i genitori e i figli vivevano separati, e quindi, insomma, è stata un'occasione per augurare buon Natale anche a loro. Anche se
Non sono l'unico con problemi
questo
italiano.
Questo è stato un bellissimo lapsus.
Praticamente sì, sì, ma davvero.
Blackout totale.
Vabbè,
io direi di mandarlo.
Di mandare la canzone.
Ma sì, dai.
Happy
Xmas. War is over.
John Lennon. Buon ascolto.
E Yoko Ono anche, tra l'altro.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. So strong, the rich and the poor ones, the world is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, let's start.
Dopo aver ascoltato questo classico di Natale, direi di concederci un paio di minuti di pausa, dico per noi speaker. Quindi direi di lanciare subito le interviste, che purtroppo sono arrivate con un attimo di ritardo, che il team di Radio Lime ha fatto al Tech Day. Buon ascolto!
Buongiorno, vorrei farle un paio di domande per Radio Lime.
Sono la signora Daniela Toma.
Che professione svolge?
Io sono consulente tecnico per la dialisi.
E che studio ha dovuto fare per raggiungere questo lavoro?
Infermiera.
Lei ha presentato al Tech Day l'attività Il sale tra scienza e storia. Cosa sono le cose più importanti da ritenere da questa attività? Dovrei saperlo io.
Potrebbe rispondere lei, infatti.
No, secondo me è il fatto che il sale... Il troppo stroppia, assolutamente fare attenzione, perché poi si potrebbe finire legati a una dialisi e non è una cosa molto bella.
No.
E secondo lei anche queste cose?
Anche sì.
A suo avviso questa giornata è utile?
Molto sì.
Grazie.
Anche per voi?
Sì, molto.
Thank you.
Che professione fate? Cioè, che professione fai?
Studente all'USIM, master.
Ok, cioè che studi stai facendo e che studi finirai?
Ho completato il bachelor in informatica, sempre all'USIM, e adesso sto conseguendo il master in financial technology all'USIM. Quest'anno mi laureo.
Ah, fantastico. E che attività hai presentato al Tech Day?
Bitcoin e blockchain. Praticamente.
Quali traguardi si possono raggiungere nell'ambito dei Bitcoin e tutte queste cose?
Questa è una bella domanda, perché per ora non sono ancora molto diffusi tra le persone, quindi è difficile dire. Però diciamo che l'idea di fondo, quella insomma, di decentralizzare un po' gli istituti e le corporation, secondo me è una forte idea che potrebbe essere portata avanti e potrebbe generare grossi guadagni, profitti o idee, benefits.
Secondo te è utile il Tech Day?
Al Tech Day? Boh, sì, ci sta, dai.
No, in generale il Tech Day secondo te è un
Ah,
no,
ok.
Utile.
Perché no?
Grazie.
Penso di sì, cioè non so cosa dirti.
Volevo farle una domanda innanzitutto sulla sua professione.
Bene, faccia una domanda sulla mia professione.
Scusi.
Allora, io sono professore di matematica all'Università di Friburgo. Posso spiegare cosa questo...
Certo, certo, sì.
Allora, vuol dire che io nelle mie giornate o insegno corsi agli studenti dell'università, oppure faccio ricerca in matematica, oppure seguo studenti di dottorato. Ecco.
Le sue ricerche su cosa si basano?
La mia ricerca... è in un'area della matematica che si chiama combinatoria o algebra e niente, ci sono dei problemi aperti, ci sono dei temi che sono di interesse e si cerca di rispondere a delle domande aperte.
D'accordo, e che studi ha fatto per arrivare, diciamo, a questa professione, a questo ambito della ricerca?
Allora, io ho studiato matematica, Politecnico Zurigo, ho fatto anche il dottorato lì. E al fine del dottorato ho fatto un po' di cosiddetti postdoc, sono un lavoro che dopo il dottorato sono posizioni dove si comincia a fare ricerca in modo indipendente. Sono stato un po' in giro per il mondo, come si dice. 4 anni fa sono approdato a Friburgo.
Ok, d'accordo. E quindi l'attività che ha portato oggi al Tech Day è qualcosa che ha a che fare appunto con i suoi studi o...?
Sì, allora, l'attività che ho fatto oggi voleva soprattutto mostrare qualche aspetto caratteristico dell'attività matematica che la differenzia un po' dall'attività di altre attività tecniche o di scienze sperimentali, e per questo ho preso lo spunto dalla teoria dei giochi, qualche elemento di teoria dei giochi, che adesso non è proprio il centro della mia ricerca, ma ognuno di noi ha uno spettro un pochettino ampio di interessi. Io ho trovato che anche in altri Tech Day, in altri laboratori con scolari del liceo, è un tema che sviluppa un po' di interesse, se non altro per la caratteristica agonistica del gioco, spinge a chiedersi, a farsi delle domande che magari in altri ambiti della matematica sono astratte. Qui le domande astratte vengono naturali dalla voglia di vincere, e così si può cercare di dare una risposta.
Penultima domanda, molto, diciamo, in realtà non molto semplice. Lei ha detto che comunque fa ricerca, ha studiato, e volevo chiederle, in questo ambito della matematica di cui lei, diciamo, è esperto, quali sono i grandi problemi aperti? Nel senso, quali passi può fare la ricerca, diciamo, in un tempo abbastanza breve?
Wow, qui ci scontriamo con un aspetto di quelli che rende la matematica forse difficilmente gradibile in modo immediato, perché c'è una certa barriera di linguaggio che rende difficile esprimere brevemente, concisamente, ma precisamente alcuni contenuti. Allora, quindi, in particolare, i grandi problemi aperti del mio campo dovrei magari spiegare un po', per dirli precisamente dovrei spiegare, partire un po' da lontano. Se posso magari dare un sapore, magari non troppo precisissimo, ma pensiamo a un problema semplice, già risolto, che è il seguente, un po' carattere geometrico. Pensiamo di avere, non so, un'anguria, un melone o una torta da tagliare. Abbiamo a disposizione un certo numero fisso di tagli da fare. Quanti pezzi posso generare con un dato numero di tagli? Naturalmente dipende se taglio 2 volte sullo stesso taglio, se i tagli si incrociano o non si incrociano. Ecco, questo è il cosiddetto problema della dissezione di uno spazio. Naturalmente non sono angurie, sono spazi più complessi, alta dimensione, e non sono tagli, ma al posto di togliere la fetta tolgo magari un pezzo un po' più contorto. Insomma, si tratta di studiare quello che resta dopo che ho, diciamo, tagliato il mio spazio. E adesso che ne parlo mi viene in mente forse un esempio comprensibile di una situazione complessa è il seguente. Immaginiamo di avere dei piccoli robot tipo Roomba che, non so, devono tagliare un campo da calcio, tagliare l'erba del campo da calcio. Sono 4 robot, ognuno deve fare il suo cammino, ma non possono mai scontrarsi. Ok, allora, per organizzare un movimento del genere bisogna capire uno spazio tagliato, ovvero lo spazio è lo spazio di tutte le configurazioni possibili dei 4. Quello che taglio, quello che tolgo, sono le configurazioni dove si scontrano. Ecco, questo è un problema classico, lo spazio di configurazioni di n, non di n robot su un campo da calcio, ma di n punti sul piano. Ecco, variazioni di questo, vede che già tentando di parlare uno va relativamente lontano. Insomma, non so esattamente come rispondere a cosa sono i grandi problemi aperti, salvo che forse l'analogia è questa qua. Si parte da problemi magari immediati, come il tagliare l'anguria, e poi una volta che si fa quello lì, no, come andare in montagna, si arriva in cima e quello che vedi sono le montagne più alte dietro, no? E però quelle più alte dietro sono ancora più alte, quindi è difficile vederle se prima uno non è salito in cima alla prima collina, ecco. Questo è quello che rende difficile mostrare, no? Non posso farle vedere l'adula da qua perché c'è il generoso in mezzo prima, ecco.
Sì, quindi per riassumere sarebbe un po' partire da un problema semplice per trovare una teoria molto più generale, molto più complessa che sta dietro.
Ecco, anche questo sì, che spiego tutti i casi, sì.
Ok, d'accordo. Poi ultima domanda, poi la lascio andare. L'utilità del Tech Day, secondo lei che utilità ha il Tech Day?
Secondo me il Tech Day è proprio un'occasione ideale per incontrare o poter avere un feedback diretto da chi fa una certa professione, da chi ha studiato una certa cosa, e poter avere di prima mano un'impressione di cos'è veramente questo, cos'è che lui fa. Ora, poi è vero che un certo studio apre mille porte, non necessariamente solo quella lì, cioè se uno studia geologia può fare tante cose, no? Però io mi ricordo quando io ero al liceo, diversi miei compagni, soprattutto chi va a studiare materie che non sono già nel canone del liceo, cioè che non è matematica o letteratura, così, è già difficile sapere cosa veramente si fa. Infatti diversi dei miei compagni poi hanno fatto tipo magari un anno di geologia e poi ho capito, ah no, ma io in realtà volevo fare l'ingegnere civile, e poi è passato. E questo succede spesso dopo il primo anno. E tra l'altro, se qualcuno di voi si trova tra qualche anno a dire ah, cambio, non c'è assolutamente da... cioè è normale, ecco, meglio lì che studiare 4 anni una cosa che poi in realtà non ti piace, ecco. E questo trovo che appunto per le materie che non sono proprio già conosciute a livello liceo sia una cosa molto importante, e spero che avvenga, insomma.
D'accordo, grazie mille per aver aspettato tutto questo tempo, la ringrazio molto.
Volevo ringraziare di cuore Sofia e Alice che hanno tenuto queste fantastiche interviste, queste molto interessanti interviste. Non ha neanche senso quello che sto dicendo in italiano, quindi siamo messi benissimo.
Però
comunque,
in inglese sì.
In inglese sì? Why?
Very interesting.
Very interesting. Very interesting. So, Dario, let's talk about a new song. No, not a new song, but do they know something about Christmas? Do you know something about Christmas, Dario?
Sì, lo so.
I'm British.
Yes,
like
I know.
PG. Like the Dark Polo Gang. No, comunque Dario, parlaci un po' di questa canzone interessante che vuoi mettere. Perché hai scelto questa canzone?
Aspetta, lasciami spiegare che canzone è. Do They Know It's Christmas?
Perché? Che canzone è Do They Know It's Christmas?
È una canzone di Natale, come dice il titolo.
Ma va, non l'avrei
però
mai detto.
Non è una di quelle solite canzoncine di Natale. Ha un ha un senso e una storia dietro un po' particolare.
Anche Jingle. Oh, è tornato l'angolo cultura. Benvenuti all'angolo cultura, parte 2. Do They Know It's Christmas è una canzone scritta da Bob Geldof. E Midge Ure
era la parte 3 comunque.
Ah, niente, tra l'altro era la parte 3. Comunque rifacciamo allora. L'angolo cultura parte 3. È una canzone scritta da Bob Geldof e Midge Ure nel 1984, allo scopo di raccogliere fondi per combattere la carenza di cibo in Etiopia. Cosa stai facendo, Dario? Che stai aprendo il portafoglio per cercare qualcosa? Comunque, cos'era questa cosa? Io chiedo alla regia. La regia mi vedrà molto incavolato dopo. Ci vedremo fuori. Comunque, continuiamo. La versione originale venne prodotta da Midge Ure e pubblicata a nome del progetto Band-Aid il 3 dicembre 1984. Il progetto Band-Aid era una band, un super gruppo, possiamo chiamarlo in italiano, composto da una moltitudine di artisti che tanti artisti.
Più o meno una trentacinquina.
Una trentacinquina non esiste, Dario. L'angolo cultura non è fatto per te. Ti chiedo gentilmente di uscire. Grazie mille. Possiamo citare nomi altisonanti come quello di Chris Cross degli Ultravox, di Boy George dei Culture
Crowd.
Non ce la faccio, ragazzi. Okay.
No, perché non ce la fai?
Torniamo.
Come George Michael dei Wham.
Esattamente. E come lo stesso Bob Geldof, che pur essendo un cantante non ha avuto un particolare momento solista all'interno di questa canzone. Lo stesso Bob Geldof l'anno successivo darà via il progetto Live Aid per aiutare una carenza di cibo in Etiopia.
La stessa
cosa, esattamente.
Assieme allo stesso Midge Ure.
Esattamente, sempre degli stessi Ultravox. Tra l'altro,
io direi di mandare questa Do They Know It's Christmas. Ma prima voglio dire ancora una cosa.
Lei non è fatto
una
per
frase
questo
è una cosa
cultura.
È una nuova parola come Dante, che crea parole nuove. Nell'89 è stata rifatta una versione di Do They Know It's Christmas. E nel 2004 anche con il nome di Band Aid 20. E nel 2014 ancora con il nome di Band Aid
21.
25.
Scusa, sono passati 30 anni da...
Ah, 30.
Esatto.
Yes, of course. Vorrei anche segnalare che Do They Know It's Christmas dura 4 minuti e 20 precisi. Chiudendo questo anno...
In realtà dura 3 minuti e 41.
No, la seconda dura 4 minuti e 20.
Scusa. Io perché c'ho qua la canzone Do They Know It's Christmas, quella che mandiamo, dura 3 minuti e 41, quindi direi di mandarla
la
per...
La pregherei di abbassare i toni in questo angolo cultura, visto che siamo ancora nell'angolo cultura. E io direi di mandare alla fine questa canzone, Do They Know It's Christmas, su Radio Lime.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
Do They Know It's Christmas? Qua su Radio Lime e siamo tornati, sempre io, Dario che sta facendo delle mosse incredibili, Filo e ovviamente Armando in regia. parliamo di qualche altra cosa. Ecco, già che partiamo
no,
così.
No, questo è un argomento serio, però. E a proposito della statua che è stata installata in via Rinaldi a Mendrisio, è una statua posta in una rotonda qui vicino, quindi ci può... Noi, io ci passavo tutti i giorni quando venivo in scooter, quindi... Tu l'hai già vista, Federico?
No, io non l'ho ancora vista.
Perché tu vieni a scuola a piedi.
Sì, io vengo a scuola a piedi.
Che ragazzo ecologico.
Io abito praticamente... No, a piedi e a volte in bici.
Vabbè, chiaramente anche in bici si può venire a scuola, si può raggiungere in bus, in macchina, a piedi, in bici. In macchina sarebbe meglio evitare. Però si può raggiungere in tutti i modi. Detto questo, qualcuno di voi magari vuole fare una breve descrizione di questa statua o faccio io?
Falla pure te.
Faccio io. Allora, praticamente questa statua rappresenta, scusate, due coppie di mani, delle quali una coppia... adesso sto scambiando la mano da Armando, voi non vedete, ma io la sto scambiando. È più grande e sono delle mani unite, delle mani giunte.
E sono bianche.
E sono bianche. Mentre dall'altra parte ci sono delle manine, manine nere, manine piccole.
Messe in segno di carità.
Esatto, in segno caritatevole. E le mani bianche giunte sparano dei spruzzi d'acqua che però non raggiungono le mani nere, quindi nel senso ci sono dei vari significati, abbiamo fatto delle interviste.
No, il vero significato adesso ce lo dice Federico.
In realtà il vero significato sarebbe più o meno, se smetteste di sbattere sul tavolo, grazie, sarebbe più o meno quello che ha dato Filippo, sarebbero due coppie di mani, la fontana, allora innanzitutto la fontana si chiama Vita. È già un nome meraviglioso, insomma, molto bello. E ci sono due coppie di mani, una di un anziano e l'altra di un infante. Dalle mani dell'adulto partono degli zampilli d'acqua in direzione delle mani del bimbo o della bimba, nel senso che sono delle mani di bambino o bambina, non si sa esattamente. L'insieme è una metafora della vita, una metagfora in realtà, qua c'è scritto sull'informatore c'è scritto una metagfora, quindi non lo so. La metafora della vita, diciamo così. L'acqua, che qui è gestita a circuito chiuso ai fini del risparmio, quindi insomma c'è anche un risparmio fortunatamente. Sai che si sente tutto nel microfono, vero?
Dario, si sentono i tuoi versi molesti.
Sì, esattamente.
Però io direi, Fede, adesso devi illuminarci.
Ah, ecco, ritorna l'angolo della cultura. Ora, oggi entreremo nel mondo della storia dell'arte e con una delle sculture più geniali e più rappresentative della città di Mendrisio, magnifico borgo a più o meno 15 minuti di macchina dal confine italiano. Il getto d'acqua che parte da questa fontana, dalle mani bianche di anziano di questa fontana, che arriva solo a tratti nelle mani del piccolo, vuole essere simbolo del consiglio che ora viene seguito ed ora no. Riguardo al colore invece, il nero in contrasto al bianco funge anche da ombra, come già nei dipinti, dove il suo compito è quello di dare profondità alla composizione. Nell'ambito dell'arredo...
Mi dispiace interrompere questo momento di cultura molto molto interessante, ma io direi di mandare un'intervista che il team di Radio Lime ha fatto proprio a delle persone qua sul campo, qua nel nostro liceo. Abbiamo infatti intervistato delle persone e abbiamo chiesto il loro parere riguardo a questa statua.
Pensavo che avresti intervistato dei cani, sinceramente.
E invece no, caro Piero. Purtroppo ho intervistato soltanto persone normali, per così dire, circa. Dario fa un segno di circa, ma quindi direi possiamo ascoltarle. Quindi regia, ti chiedo un leggero fade out sul tappeto. Fammi un bel fade out, così fino a qua, fino a farlo sparire. Sì.
Questa cosa non è particolarmente culturale.
Adesso, buon ascolto. Allora, siamo qua con Gaia e Arianna, due studenti qua al liceo di Mendrisio, come me, come Dario, come tutto il team di Radio Lime. Volevamo porvi una domanda. La domanda è: che cosa ne pensate della statua in via Rinaldi?
Secondo me è molto discriminatoria e sono molto contraria a questa statua, perché mostra veramente come le persone bianche, tra virgolette, si mostrino superiori a quelle di colore e le diano quasi l'acqua, cioè da bere, che è la fonte prima della vita.
Allora, io personalmente non ho un'opinione, ma sentendo parlare delle persone con cui ho parlato di questa statua, dicono che è una statua molto discriminatoria, in quanto l'acqua esce dalle mani delle mani bianche, che sono inoltre sono più grandi di quelle nere. E se si può notare, l'acqua che esce non arriva nemmeno alle mani nere, quasi come a dire ve la diamo ma non ve la diamo.
Beh, è chiaramente un'opinione molto interessante, c'è un significato più profondo da quello che ho letto sul giornale, sull'informatore, per chi avesse seguito, adesso purtroppo non ricordo molto bene, però abbiamo un altro volontario per un'intervista. Pietro, 2 minuti del tuo tempo, che cosa ne pensi di questa statua?
Questa statua cosa sarebbe? Non riesco a decidere, sono due mani unite. Mi sembra abbastanza significativa per quanto riguarda la situazione attuale riguardante, vabbè, le mani bianche possono rappresentare il genere bianco, le mani nere il genere di colore, e il fatto che la popolazione bianca detiene il potere, le risorse, e non spartiscono niente con anche le altre popolazioni, e questa è una cosa molto ingiusta.
Grazie mille per la tua opinione. Che cosa ne pensi di questa statua?
Beh, voglio dire, non stringerei la mano all'architetto. E anche non capisco troppo chi sia stato il genio, però almeno sembra che non sia fatto in cemento. Però comunque non posso farvi la carità, anche se ci stanno le manine per prenderla. Forse i privilegi che il nostro popolo occidentale bianco ha e i privilegi che il povero popolo nero non ha potrebbero rappresentarlo. Forse il fatto che noi ci avemo l'acqua, ma col cacchio che la diamo agli altri, consumiamo 3 volte il pianeta Terra con la loro manco mezza.
Che cosa ne pensi di questa statua?
Sono passato 2 o 3 volte con l'automobile per andare a prendere l'autostrada e devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Adesso l'hanno spenta perché evidentemente col freddo, ma quello zampillo dà un'idea di, così, di freschezza e trovo anche originale la struttura.
Grazie mille. Che cosa ne pensi di questa statua?
Beh, uno spreco di soldi rappresenta.
Grazie.
È passato tanto tempo ormai, forse non ti riconoscerei, però sento ancora la tua voce, così dolce fra i ricordi miei più belli, e chissà se tu mi pensi ancora, o se mi hai dimenticato ormai, e chissà se questa triste vita ci farà incontrare un'altra volta. Na, na, na. Chissà se solo io ricordo tutti quanti quei momenti a noi, eravamo lì senza sapere, forse fu soltanto un'illusione. Io che ti ho vista piangere sulle mie spalle, amore mio, che non volevi più andartene, e adesso sono io a voler tornare. No, ti prego, no. Non dire che non ci fu niente, che sicuro che non è così. Se poi fa amore non lo so, ma se tu non vuoi, mi va bene così. Vorrei solo parlarti un po', stare un poco insieme a te. Come avrei voluto fare io, no, non è vero che nessuno ti ha rubato il cuore, e chissà se tu l'hai mai capito, dimmi che non è vero, e il mio cuore a pezzi è sempre in corsa, come fosse sopra questo treno, che avrei preso chissà quante volte, per parlarti anche se fosse un'ora, anche fosse soltanto un minuto, ma chissà se un giorno sarai mia. ti ritrovai nel cuore, tu fosti freccia nella carne mia, con quel veleno che può far morire, che non era tua intenzione darmi adesso. Io rimango qui con le ferite dentro il cuore mio, che non si rimargineranno mai fino a quando tu non sarai mia. E adesso resterai senza nemmeno ricordarmi, senza pensare neanche un attimo a quel coltello che mi lasci dentro al cuore. Ma un giorno mi ritroverai insieme nella musica, in mezzo ad un concerto ti ricorderai di me. Nessuno ti ha rubato il cuore, e chissà se tu l'hai mai capito. Dimmi che non è vero, e il mio cuore a pezzi sempre in corsa, come fosse sopra questo treno che avrei preso chissà quante volte per parlarti, anche se fosse un'ora, anche fosse soltanto un minuto. Ma chissà se un giorno sarai mia. Sarai mia, sarai mia, sarai mia.
E questa era una canzone che è stata composta, tra l'altro, da un nostro caro amico Federico. E in realtà anche da Filo, in realtà. Cioè, allora, diciamo le cose come stanno. Il pianoforte e la voce sono di Federico. Il guitar work, che tra l'altro è un guitar work della Madonna, davvero ti faccio i complimenti, è di Filippo. Quindi davvero tanta roba. E si chiama Dimmi che non è vero, e è stata rilasciata sotto nome Plutonium Days, in realtà. Che...
sì, il nome forse ci si può ancora lavorare eventualmente sul nome, per ora è quello come si dice?
Momentaneo.
Ufficioso, ecco, momentaneo. Sì. Detto questo, io direi di... Dario ha fatto un'intervista a Federico, che sicuramente si sarà preso tutti i meriti, vero Federico?
ehi.
Adesso mi arriva la chiamata da Federico, che ci starà ascoltando, fan numero uno di Radio Lime. Niente, detto questo, io direi di mandare proprio questa intervista. Buon ascolto.
Ascolto.
Sono qui in presenza di Federico, l'autore, scrittore di questo brano che abbiamo appena ascoltato.
Parole.
Volevo porti qualche domanda, Federico. Quando è nato il brano?
Allora, Dimmi che non è vero l'ho scritta a marzo, se non ricordo male. Ero in un mio periodo molto giù di tono. Era un periodo in cui non riuscivo praticamente a fare niente nella mia vita. E pensando anche a mie esperienze di anni prima, ho voluto scrivere questa canzone. In realtà la melodia ce l'avevo già in mente molto tempo fa, ma le parole le ho scritte a marzo.
Bene, ma oltre alla composizione bisogna anche registrarlo.
Esatto, e quindi, è uno dei lavori anche più impegnativi.
Come è stato registrato questo brano?
Ma fondamentalmente abbiamo registrato nello studio di un nostro amico, non faccio il nome perché non so se vuole che lo facciamo, e appunto abbiamo registrato prima la mia parte di pianoforte, poi sempre la mia parte di voce, e poi la parte di chitarra che ha registrato Filippo. In particolare io voglio condividere la forte emozione che ho provato nel registrare la parte vocale, la parte appunto cantata del brano, perché proprio in quell'occasione, ecco, ho provato comunque una forte emozione, perché mi rispecchiavo nelle parole che io stesso avevo scritto, e con la musica l'emozione si amplificava. Quindi, tant'è vero che ho stonato nel registrarla, ma abbiamo anche fatto le debite correzioni poi in montaggio, questo lo ammetto. Sono state piccole correzioni però. Però questo l'ha resa più naturale, più vissuta, ecco.
E adesso che questa bellissima canzone è stata registrata, ne farai altre? Hai delle prospettive future?
Ma intanto ne abbiamo già registrato un'altra che era uscita contemporaneamente. Chi si ricorda, era uscita appunto, avevo registrato questo brano con Filippo, The Sweet Me Tonight, che aveva scritto Filippo, non l'avevo scritto io. Ma in futuro probabilmente ne faremo delle altre.
Perfetto, grazie mille Federico. Ciao, anche tu ti chiami Federico, vero?
Sì, anche io mi chiamo Federico.
Però tu fai un altro tipo di canzoni.
Sì.
Ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo, insieme anche a Filippo.
Sì, ne parleremo dopo anche delle mie canzoni. In ogni caso mi scuso un attimo per la scarsa qualità dell'audio e della registrazione, perché purtroppo abbiamo fatto questa intervista prima utilizzando un registratore che non era proprio nelle condizioni migliori di registrare, e poi ci sono stati anche un paio di problemi, perché abbiamo avuto un paio di problemi con l'esportazione, il registratore non ha fatto proprio il massimo. Comunque, detto questo, direi subito allora di lasciarci con un'altra canzone, che è di Jonah Dewey, che è Stop the Cavalry, giusto?
Cavalry
HQ High Quality. Buon ascolto.
Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary gladly waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home.
Bellissima canzone qua su Radio Lime, radio studentesca del liceo di Mendrisio. In ogni caso noi siamo tornati qua con il nostro Federico, che ci parlerà adesso, cioè vi parleremo un po' della nostra band invece.
Con Federico Pu, non Federico.
No, Federico.
Oh, no, aspetta. Siamo tornati nell'angolo cultura. Sento bene.
Sì, questo è l'angolo cultura per una cosa molto importante.
Allora, insomma, oggi dalla storia dell'arte alla musica ci spostiamo nell'angolo cultura numero 4, corretto? Corretto, benissimo. Potete no, sul serio, questa non merita l'angolo cultura, però potete mettere un tappeto un pochino più energico, un pochino più allegro.
Va bene, adesso metto il tappeto, tu intanto vai avanti a parlare.
Allora, parliamo un po', prima Federico l'altro, diciamo, e intanto Dario mi sta facendo vedere delle immagini divertenti per cercare di distrarmi dal mio discorso, però è un discorso troppo importante per distrarmi, quindi Dario non ce la farai assolutamente mai. Dopo che l'altro Federico ha avuto il suo momento di gloria con la sua canzone.
Ti piace questa?
Oh là là, che tappeto di classe, che tappeto di classe. Allora, dopo che, ripeto, per la terza volta tra l'altro, Federico ha avuto il suo momento di gloria con la sua canzone, è momento di avere anche noi, io e Filo, il nostro momento di gloria, perché, non so se lo sapete, noi due, insieme anche a Luis in realtà, e anche a Mombelli, quindi praticamente tre quarti della radio.
Sì, praticamente tutta Radio Lime, a parte Dario e Armando, fanno parte della nostra band, che sono i Gamma Vibes. Anche lì probabilmente ci si può ancora lavorare un po' sul nome. Vedremo prossimamente se cambiare o meno il nome. Abbiamo una riunione a breve, vero?
Sì, avremo una riunione a breve, probabilmente o questo weekend oppure dopo le vacanze.
No, comunque, o questo weekend.
Ah sì, o questo weekend, tra l'altro anche. Comunque, siamo una band che, cioè, insomma, facciamo un po' di tutto in realtà. Spaziamo dal pop all'hard rock a volte anche.
Esatto, noi facciamo un po' di tutto, in generale rock pesante, il rock tipo Smells Like Teen Spirit, The Pretender, non so se conoscete questi generi, o come anche Guns N' Roses qua sotto, che potete sentire,
sì,
anche
ma...
se qua si suma anche verso poi il rock romantico, che è un genere molto interessante a mio parere, ma vabbè, sono generi
che noi
gusti musicali.
Che noi non facciamo, e non facciamo neanche i Guns N' Roses, perché avere il timbro vocale di Axl Rose è una cosa impossibile, e per me che... Sì, più o meno. Ecco,
quasi.
Del genere.
C'era qualcosa di buono.
Per me, che sono il cantante di questa band, insomma, sarà un po' difficile.
Io sono la chitarra.
Bravo! Ma ciao! E tra l'altro c'è anche Uther che ci saluta dalla finestra.
Uther, che è Luis, il nostro regista di fiducia, che ci sta salutando dalla finestra. Purtroppo non è potuto presenziare questa sera in puntatina, ma adesso è ricomparso qua al liceo e ci sta salutando. Lui suonerà il basso. Samuele, che è l'altro, quello che solitamente sta alla postazione dove sono io adesso, cioè alle musiche. Solitamente lui, senza solitamente, solitamente sì, in effetti suona solitamente il piano, ogni tanto altri strumentini un po' bizzarri, e poi vabbè, chiaramente c'è il nostro batterista
Poloni
e il secondo chitarrista, l'altro chitarrista Tommy.
Ciao Tommy!
Grazie per averci spaccato i timpani.
Scusami.
Comunque, magari parliamo un po' della nostra della canzone che vogliamo mandare adesso.
Sì, esattamente. Allora, questo è il nostro primo inedito, che si chiama Dissonance. No, si dice Dissonance. Ok, Dissonance. Va bene. Comunque, insomma, non siamo British, quindi possiamo anche permetterci di dirlo male.
Ma quanto sono British.
Ma quanto siamo British. No, comunque, è il nostro primo inedito, è la nostra prima canzone. Ne stiamo ovviamente componendo altre, che tra poco anche termineremo e registreremo e vi faremo anche sentire.
Sì, esatto. E niente, magari parlaci un po' com'è nata questa canzone, perlomeno il testo di
allora,
questa canzone.
Allora, il testo è nato un po' in maniera travagliata, in realtà. Ero a Berlino, in vacanza studio, tra l'altro con l'altro Fede, quindi sì, praticamente si prende tutto, mischiamo un po', insomma. E mi avevano mandato questo spartito, questo brano che bisognava ancora finire, ma a me piaceva già un sacco, e quindi ero stato una settimana a pensare intensamente a come dovesse essere, a di cosa dovesse parlare, insomma, ma non mi venivano proprio idee, assurdo, cioè è proprio vero che quando non hai l'ispirazione non scrivi niente. E poi l'ispirazione è arrivata all'1:30 di notte, perché non so, non riuscivo a dormire quella notte. E tanto il giorno dopo sarebbe stato sabato, quindi anzi il giorno era sabato perché erano 1:30, comunque mi sarei potuto svegliare dopo, quindi insomma mi è venuta un'ispirazione. Ho preso in prestito, diciamo, il laptop di Federico
e si è messo a scrivere.
Mi sono messo a scrivere. Tra l'altro, ho preso il laptop di Fede e ancora mi prende in giro. O anche continua a dirmi questa cosa: ah, se non ci fossi stato io con il mio laptop, non avresti mai scritto questa canzone. Ma insomma, mi sono messo a scrivere. È una canzone sulla guerra. Perché è una. È un, è un qualcosa su cui mi sono davvero sempre concentrato, lo trovo sempre un argomento molto attuale, ovviamente, molto, molto, non molto bello in senso così, ovviamente la guerra è bella, la guerra non è bella, la guerra è sempre negativa, però insomma è bello parlarne, è interessante più che bello parlarne e vedere i punti di vista, diciamo così. E quindi ho scritto questo testo che parla un po'. E oh, sento le prime note.
Sentiamo le prime note di Dissonance. Direi di ascoltare.
Partire, allora.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Ebbene sì, questa era la nostra canzone, era Dissonance. Adesso non badate al fatto che è partita la Verzaschini in sottofondo, però fa niente, ormai era di d'obbligo finire con una canzone allegra. Detto questo, Dario, io penso che possiamo chiudere qua la puntatina. Dopo quasi un'ora e mezza di puntatina, direi che possiamo chiuderla. Detto questo, allora, volevo ricordare velocemente i nostri contatti, che sono le nostre due mail, che sono radiolime@gmail.com e netuneradios@gmail.com. La nostra di andarci a seguire su tutti i nostri social, che sono Instagram, Facebook e via dicendo. Detto questo, Dario, cosa vuoi augurare? Un bel Natale?
Un buon Natale vorrei augurare a tutti
non
voi.
Un bel Natale, un buon Natale, beh, anche un bel Natale, dai. Detto questo, io vi ringrazio veramente moltissimo per averci ascoltato. Vi ringrazio da parte di tutto il team di Radio Lime di aver passato questa ora e mezza con noi e di tutto il resto. Quindi io augurerei direttamente un buon Natale. Dario, tu invece cosa vuoi dire?
Un buon anno.
Anche buon anno, chiaramente.
Aspetta, mi sono bloccato dopo anno. Un buon anno nuovo.
Va benissimo, Dario, grazie mille. E io quindi direi di lanciare subito l'ultima canzone, che è un classico delle canzoni di Natale. All I Want for Christmas is You,
Mariah Carey.
Buon ascolto e buon Natale e buon anno nuovo. Ciao.
I don't want a lot for Christmas.